Insomma, ciò Cape Town, ecco, una descrizione di questo posto sicuramente umido ma pieno di allegria y en deporte ni hablar.
Perché dovevamo arrivare alla Colombia, visto che ora già ci mettiamo sul tema, come sempre, nel discorso, e come abbiamo fatto ogni volta che qua il compagno è venuto a raccontarci o a spiegarci, come dicevamo, questi macro discorsi che si intrecciano, ci fanno capire un po' la situazione della Colombia, sempre abbiamo fatto un accenno sulla
all'attualità,
appunto, sul contesto. Cosa si può dire? Come va?
Prima di tutto, buongiorno a tutti.
Ho visto che Duke era molto arrabbiato, scusa, facciamoci pure due risate, una barzelletta, no? C'era Duke, questo video di Duke che molto arrabbiato diceva: perché io condanno chiunque ruba i soldi del popolo, ma soprattutto chi ruba i soldi del popolo durante una pandemia. È una rata, però chi li ruba durante la pandemia è una rata d'alcantarilla. E tutti a ride, perché insomma si stava dando il nome e il cognome da solo.
Comunque quel commento ha un contesto piuttosto triste.
Certo.
Andiamo piano. Io volevo parlare principalmente due o tre notizie questa settimana.
Sì.
La prima ed è che hanno fatto decreto di espulsione a una tedesca, Roberta Stromberg. Roberta Stromberg era una tedesca che joven, molto giovane, che aveva andato a Cali, la città di Cali, con l'idea di farsi una bella vacanza, imparare a ballare salsa, sentire un po' la cultura di quella parte del paese che è bellissima, e sicuramente farsi un giro vicino al mare, io che so. Purtroppo, o per fortuna, si è ritrovato durante il sciopero. Durante il sciopero generale, e ha visto come si combatte in Colombia, che significa stare in una manifestazione, che è molto diverso da stare in una manifestazione in Berlino o a Roma o a Parigi. E questa ragazza è entrato in prima linea e, come le storie belle, si è innamorato di un ragazzo che faceva parte della prima linea. Secondo lei un innamoramento platonico molto bello, fra altre cose, e lei ha cominciato a fare reporter alla prensa alternativa d'Europa sobre il problema di Colombia, e l'hanno cominciato a minacciare di morte, e al compagno suo, a suo innamorato, l'hanno cominciato a minacciare di morte, fino a che una settimana fa più o meno stavano insieme girando, parlando di questi problemi. È arrivato un sicario e gli ha messo 13 colpi di pistola a lui, lasciando a lei propriamente inglesa, perché lui si è messo in mezzo a proteggerla.
Sì, esatto. L'ha fatto da scudo,
ha fatto l'eroe, perché come bravo colombiano, quando c'è il bisogno, in quello sono sicuro che nessun altro colombiano avesse fatto diversamente. Lui è andato in ospedale, la notizia è uscita, il governo colombiano ha preso la decisione di prendere a lei, non prendere al sicari, ritorno e dico lo stesso, e fare un decreto di espulsione immediato. Quando lei stava nell'aereo le arriva la notizia che questo ragazzo era morto, e ha scritto una carta molto molto commovente in un spagnolo così cosa, però ha fatto una lettera molto 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 commovente, e questo ha fatto notizia e girato il mondo. Volevo dare questa storia triste, però allo stesso tempo molto molto romantica, molto interessante.
E che comunque, scusa, ci fa capire come funzionano le cose in Colombia, come dice, no? Di fronte a un sicario si decide per l'espulsione della ragazza, no? Cioè il governo sembra che ha deciso di preoccuparsi più per espulsare la ragazza del suolo colombiano che di vedere cosa era successo, no? Di cercare la verità su quell'intento di assassinio.
E forse riguarda anche quello che dicevamo in apertura rispetto al privilegio, visto che, appunto, come dice il nostro ospite, sicuramente qualsiasi colombiano si sarebbe lanciato a fare di scudo, mentre noi cerchiamo di rimandare in mezzo al mare.
L'unico vero è che in Colombia è molto più rischioso essere opposizione, prendere una posizione politica che essere un sicario o un paramilitare. Quello, il paramilitare o il sicario, il che ha fatto questo attentato, sta mangiando oggi a casa, sicuramente sta molto, molto contento, sicuramente starà pensando che non le capiterà mai niente. E per azione sua c'è un ragazzo nel cimitero e una ragazza in Germania che psicologicamente sta molto, molto provata. Però in Colombia è molto più facile essere sicario o assassino a aiuto del potere che essere in contra del potere. Però così è. Un'altra cosa che mi ha sembrato molto curiosa per parlare questa settimana è che, come abbiamo parlato la settimana scorsa, in Haiti hanno preso un gruppo di colombiani accusati di essere il comando che ha entrato a casa del presidente Jovenel e lo ha ucciso. Colombia in questa settimana si è mosso di una forma impressionante a livello diplomatico e a livello reale per proteggere la vita, la honra e il benessere di quelle persone. Mi sembra curioso, la Defensoria del Popolo, che è un'istituzione del governo colombiano che fa parte della Costituzione del 1991, durante la protesta il Defensore del Popolo non stava neanche in città. Quel giorno, il 28 aprile, lui si aveva andato a fare una piccola vacanza a una piccola villa. In cambio, per questi ragazzi mercenari, che non sono così ragazzi, queste persone mercenari, questa istituzione si muove, porta una delegazione internazionale a Haiti e sta facendo tutte le pressioni internazionali per proteggere a questi personaggi. Però los 700 scomparsi che abbiamo in Colombia, le infinità di denunce di violazione dei diritti umani, di uso inappropriato della forza, questa istituzione è rimasta più che cieca e insensibile. Quello vuol dire moltissimo. E per ultimo,
sì,
Estamos esperando con ansia poter capire bene qual va a essere la nuova riforma tributaria, perché ancora le informazioni che sto uscendo da parte della Presidenza della Repubblica è a contagocce e ancora non l'abbiamo tutto. Okay. Non possiamo dimenticare che quest'anno è un anno elettorale per Colombia fino al prossimo anno. Questo è l'ultimo anno di Duque, quindi quest'anno va a essere molto con molto movimento e molto sanguinario, perché la pratica colombiana fino a che si cambi di presidente.
Quindi anche se non si sa niente in particolare, ci sarà una riforma tributaria alla fine, perché diciamo, o ricordiamo, la riforma tributaria è stata la goccia che ha fatto un po' traboccare il vaso con altre cose, quindi alla fine c'è l'intenzione, perché è una riforma tributaria che addirittura no, veniva insieme a una quasi privatizzazione del sistema sanitario, eccetera, eccetera, molto inequa ovviamente per i settori popolari, e comunque quindi il governo vuole andare avanti, cioè ci sarà un qualche tipo di riforma tributaria.
La ordine che c'è del governo colombiano, che allo stesso tempo sta obbedendo ordine di Álvaro Uribe e del Fondo Monetario Internazionale, è che in Colombia si bisogna fare una riforma tributaria lo più presto possibile. La riforma tributaria che volevano fare dopo il 28 aprile non si è potuto fare per le proteste sociali, però non vuol dire che non possano fare altre proposte.
Okay.
Le proposte già stanno nel tavolo a livello presidenziale, soltanto che sta uscendo a contagocce e ancora non si è capito bene qual è il pacco totale, quindi ancora non si può parlare di una protesta o una
certo,
Contrapproposta alla riforma tributaria, perché bisogna conoscerla e ancora non la conosciamo.
Però ci facciamo un'idea se l'ordine viene, no? Da Uribe e soprattutto ancora più alto dal Fondo Monetario Internazionale, ci possiamo fare un'idea.
Sì. No? La idea è, ovviamente va a essere una riforma tributaria molto simile alla che si aveva proposto. Un'altra cosa che bisogna capire è se questo governo ha la capacità di farla o no. Lì è dove sta la discussione, non si la faranno o no, se loro non hanno la possibilità reale e concreta di farla o no, o aspetteranno che esca questo governo arriva il prossimo e al prossimo ne lasciano quella patata bollente, non lo sappiamo.
Sì, io scommetto, dimmi tu se sbaglio, che comunque ci vorrà tanta violenza da parte di qualsiasi governo, questo se ce la fa o il prossimo per imporre, perché sarà questo, imporre una riforma tributaria di questo tipo, vedendo l'antecedente, cioè un popolo colombiano che ha detto basta.
Io mi auguro che per le prossime elezioni il popolo colombiano sappia votare per prima volta nella vita e vote per un governo progressista che invece di fare una riforma tributaria faccia una riforma sulla redistribuzione delle ricchezze.
Certo.
Però se si farà o non si farà ancora non lo so, perché non lo sappiamo nessuno, però io mi auguro, mi sono con un governo diverso per i prossimi quattro anni e per quello comincerò a fare tutto lo necessario per discutere come si dovrebbe votare conscientemente e per chi si dovrebbe votare conscientemente. Speriamo. Però quello è un altro tema per un'altra puntata, lasciamole qua.
Lo lasceremo là e ora direi... Sì, 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 praticamente. Direi di andare ad ascoltare un po' di musica perché dopo ci mettiamo direttamente con il macro discorso. Lo vuoi anticipare un po'?
Per... No, il macro discorso sì, lo voglio anticipare un po'. Es una visione macro della situazione colombiana con... facendo un paragone con la situazione israeliana.
Bene.
E perché abbiamo tanti punti insieme che nos une e perché abbiamo allo stesso tempo alcuni punti che nos separano,
certo,
come è ovvio.
Però c'è un legame là, c'è un rapporto.
Purtroppo c'è,
sì,
un rapporto.
Infatti lo parlavamo, lo hai detto tu, no? Quando si parlava di paramilitarismo e mercenari, come i primi mercenari in Colombia, no? Erano israeliani.
Sì, sì, Jane Klein.
Allora ci metteremo con questo macro discorso per chiudere la stagione 2021 della Esquina del Sol. Marta, cosa ci proponi per fare uno stacchetto musicale sempre in geografia colombiana, immagino?
Sì. Sempre dalla Colombia, questo mitico gruppo afrodiscendente che si chiama Sistema Solar, che con molto cinismo ma anche allegria e musica, anche qua, chi è il padron, come cercare lavoro e che lavoro si trova in Colombia.
Llama de una. Está el sistema solar, sí.
minuti, insomma, io direi di aprire, insomma, col nostro argomento che pure oggi mi sembra, insomma, nei complimenti per la capacità di sintesi, perché
sì, non so se guadagneremo amici parlando
comunque così. Ma questo non ci interessa, si vede che i nostri no, noi siamo amici, già qua siamo in tre, siamo andati una data sediziosa, no, voglio dire, è chiaro che oggi, insomma, secondo me prendete anche appunti, perché si parla già di qualcosa di un po' meno conosciuto, ecco.
Come sempre avevi anticipato i rapporti, il legame, differenze e similitudini tra Israele e Colombia, e avevamo accennato, no, quel rapporto a partire dai mercenari. Ma di nuovo la domanda di sempre: da dove si comincia a fare questo rapporto, a spiegare questo legame, queste differenze, queste similitudini?
Onestamente, dove cominciare non è facile, e soprattutto non è facile cercare un punto di vista di questo problema, perché ci sono vari punti di vista, tutti validi, tutti fatti bene. Io soltanto prendo uno, che è il mio, non vuol dire che questo sia l'ultimo, è l'unico, l'ultimo o il migliore. Soltanto prendo uno e cerchiamo di fare soltanto un po' di chiarezza.
Dai.
Per fare chiarezza, una cosa che si dovrebbe aver fatto desde la prima puntata, però siamo neonati in questa storia, quindi chiedo scuse con le persone, però faccio una ubicazione del paese Colombia. Il paese Colombia è un paese grande, di 1.134.000 chilometri quadrati territoriali. Ci contiamo i due oceani, perché siamo l'unico paese del Sud America con due oceani, Pacifico e Atlantico, o lo che vuoi chiamare Caribe e Pacifico, uno più bello che l'altro, fra l'altra cosa. Se contiamo lo che abbiamo sopra il mare, abbiamo più di 2 milioni di chilometri quadrati. Quello vuol dire che siamo quasi 7 volte più grandi che tutta Italia. Siamo la porta d'entrata o la porta d'uscita, chiamatela come volete, fra America del Nord, America del Centro America e America del Sud. Siamo il paese strategicamente più dotato in America del Sud, perché abbiamo tutto, di fronte abbiamo tutto il Caribe. Cioè, tutto il Caribe e parte della costa americana a pochi chilometri relativamente, e dall'altra parte abbiamo tutto la Amazzonia, e abbiamo tutta la zona dell'oceano che va fino al Giappone. Quindi siamo un paese strategicamente ubicato come nessun altro. Un motivo di nostra violenza può essere esplicato anche da quella parte.
Sicuramente, apro una piccola parentesi, così strategica è la Colombia che le hanno fatto, tra virgolette, perdere il Panama, no? Ricordiamo questo, che anni fa il Panama apparteneva alla Colombia, no? Cioè dove c'è il canale.
È stata un po' svenduta Panama, più che altro.
Sì, il Panama fu un problema svenduta, negoziata fra governi corrotti e la avaricia degli Stati Uniti, che sembra che non hanno mai un fine. Però non soltanto abbiamo perso Panama, voi sapete che Colombia, quando si parla di Colombia, si parla di cultura precolombina. Abbiamo perso lo che era il grande sonno latinoamericano o sonno bolivariano. Colombia, la patria grande, che eravamo una nazione immensamente grande, dove stava Venezuela, Ecuador,
Colombia.
Venezuela, Ecuador, Bolivia, lo che oggi è Panama. Eravamo 5 nazioni liberate por Simón Bolívar, liberate e independizzate por Simón Bolívar. Eravamo un sonno immenso. Non possiamo negare, per qualcuno non lo saprà, il primo nome che riceve Colombia sono Stati Uniti di Colombia, e l'idea era creare un grande Stato. Vabbè, comunque Colombia è un paese
importanza strategica fondamentale.
Fondamentale per tutto il continente latinoamericano. Per tutto il continente latinoamericano. Non possiamo negare che Colombia è un paese immenso, con una topografia impressionante. Abbiamo 32 parami perpetue, abbiamo due oceani, abbiamo l'Amazzonia, abbiamo il fiume con più capienza di acqua del mondo. E moltissime altre cose che potremmo avere tutto il giorno qua. En cambio, en la otra parte del mundo existe una piccolissima Francia, un fazzoletto de tierra, porque en realidad es un fazzoletto que arriba soltanto a 22.145 kilómetros cuadrados, que está en el Mesoriente y que fa el Estado de Israel. El Estado de Israel está allí, y yo creo que lo sono seguro, per controlar y dividir y servir como muro de contención a todas las propuestas del mundo árabe y, y a la unidad del mundo árabe. Por quello está allí, por quello es una potencia nuclear, por quello ha un ejército veramente impresionante, y Colombia, con su política neoliberal y imperialista, o yanqui, llamatela como volete, está allí haciendo propiamente lo stesso. Estamos allí para evitar que el país prenda su propia autonomía y su propio volo, para ser el sazo en el zapato a países como Venezuela o como Bolivia o adesso como Perú, que ha diventato enemigo de un giorno all'altro.
Quindi due paesi geograficamente molto diversi, però con lo stesso ruolo, no? Nella loro regione.
Quella è la ottica che io voglio sapere, dimostrare che abbiamo, purtroppo, Colombia e Israele, la stessa funzione.
Okay.
E la funzione è aiutare e dividere, aiutare agli Stati Uniti o all'Europa, perché io non parlo mai sempre degli Stati Uniti, il problema dell'imperialismo è molto più complesso e non si limita a uno chilometri, a un pochi chilometri degli Stati Uniti, escono de quelle frontere e escono a lo che chiamo io il capitalismo internazionale, che quello sì lo hanno fatto. E in quel senso Colombia sta lì per fare di opposizione politica e militare al resto dei paesi latinoamericani che vogliono essere liberi o che vogliono sognare con alternative di società diverse. Non sto a dire che per essere diversi siano meglio o peggio, sto a dire diverso.
Almeno diverso a quello che c'è.
Colombia fa quella funzione e Israele fa la stessa creando la divisione fra il mondo arabo, creando la presenza incomoda, molto incomoda, di tutti gli imperi capitalisti e pro-americani in quell'altra zona del mondo. Abbiamo uno scopo più o meno lo stesso, e la strategia di guerra frente alla popolazione, Israele lo fa con una popolazione teoricamente non sua, che è il popolo palestinese, e dico teoricamente non sua, però senza dimenticare che sono due popoli fratelli, vengono della stessa linea matriarcale, e fa una strategia di terrore al popolo palestinese, commettendo qualunque tipo di violazione dei diritti umani, violazione del diritto internazionale umanitario e qualunque altra cosa, senza che nessuno nel mondo sappia che sembrerebbe che si accorgesse, capito? E la domanda è sempre, scusa la parola che non trovo un'altra, come cacchio fate per non dire niente quando al popolo palestinese lo bombardano con fosforo bianco? Quella è la domanda del milione. E la stessa domanda le dico io, come non fate niente quando in due mesi di sciopero in Colombia uccidono 100 persone o scompaiono più di 700 persone? Perché? Perché dietro di questo c'è interesse molto più grossi che gli stessi interessi del stesso governo colombiano o gli stessi interessi del governo israeliano. Ovviamente sono consciente che le due lotte e le due storie sono completamente diverse, non lo possiamo dire identico, i morti hanno lo stesso sapore in qualunque parte del mondo, però il contesto è diverso, però la funzionalità è molto simile, è lo che io parlo, lo che faccio è la comparazione fra funzionalità.
Sì, sì, quello è molto chiaro.
Adesso, tenendo questo più o meno chiaro, voglio dire un'altra cosa interessante. Colombia ha cominciato a fare parte della OTAN, El 2018, el 2018 con el gobierno de Santos, ¿ya?
Quindi fa parte della NATO Colombia.
Sí.
Grande. Mi sfuggiva questo veramente.
Sí, 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 fa parte della NATO. Lo che noi chiamiamo OTAN.
Sí, sí, l'organizzazione
per il trattato di
Atlantico
Norte. Fa parte della NATO. Siamo l'unico paese d'America Latina che fa parte della NATO, casualmente. E con questo io stanno giustificando, aspetta che stiamo entrando alla chiesa.
Ci beatificano senza il nostro consenso.
E siamo, ossia, Colombia fa parte della NATO e con questo siamo l'unico paese del Cono Sur che abbiamo una appartenenza alla NATO. E questo è gravissimo. Fuori di quello, già fra poco comincerò a parlare delle basi militari straniere che ci sono in Colombia. Que cuál es fundamental para capir el contexto y el contexto de cómo funciona la base militar americana, no solamente en Colombia, sino en diversas partes del mundo.
Bene.
Un'altra cosa que voleva dire, que me sembra molto interesante, que Colombia es el segundo país de todo el continente americano que più spende en proporción al Producto Interno Lordo, obviamente, en armas o en recursos militares. Solamente en el 2017, Colombia expende el 3,1% del Producto Lordo Interno per le Forze Armate. Quel vuol dire en torno a 10 mil millones de dólares al año soltanto en Forza Militare.
10 miliardi.
Sì. 10 miliardi di dollari, stiamo parlando di dollari, non di peso. L'unico paese che spende di più nel continente in proporzione al suo prodotto interno lordo è Stati Uniti, che spende il 3,4% all'anno. Non è tanta la differenza, però come niente. Stati Uniti è un paese che ha ovviamente un ingresso per capita molto più grande, pues ovviamente in soldi
sì.
Fa la differenza. Sono 750 miliardi di dollari all'anno che spende Stati Uniti in armamenti o per mantenere la macchina della guerra.
Sì, nel totale ovviamente che le cifre sono diversissime, ma di un 3,4 che spende gli Stati Uniti, un 3,1 della Colombia, veramente non c'è niente.
In proporzione non sono così diverse. In proporzione, in quanto il prodotto lordo, stiamo del 3,4 di America, dello Stati Uniti, a 3,1 di Colombia.
Cioè, stessa logica.
Stiamo più o meno lì, in quanto logica. Allora, parliamo un po' delle basi militari straniere. Me lo he dicho, americanos en todo el resto del mundo. Ningún otro país del mundo ha una presencia militar como la de los Estados Unidos en cualquier otra parte del mundo. Se calcula, y estos son cálculos aproximados porque mai se sabrá bien, porque los datos del Pentágono no los deja muy voluntarios, se calcula que Estados Unidos ha en torno a 800 bases militares en todo el mundo. Lo repito nuevamente, 800 bases militares americanas están fuera del territorio americano. En torno de 876 están en el continente latinoamericano. Su inmensa mayoranza en Centroamérica y una bella parte en Sudamérica. Te volevo fare, por ejemplo, cosa que para mí son molto molto curioso. Por ejemplo, bisogna recordar las bases militares que c'era la Estados Unidos en América Latina, y la prima purtroppo es Cuba. No possiamo dimenticare que Estados Unidos en este momento está en la base de Guantánamo de una forma totalmente ilegítima e ilegale, y no vuole uscire de lei. È la base de Guantánamo, famosa porque hanno le galere dove il diritto internazionale non ha potuto entrare e non entrerà mai.
E viene sospesa.
Stati Uniti si avvala per stare in quella zona per un accordo che aveva fatto con il governo cubano nel 1903. Non vuole riconoscere il governo cubano, che già sono parecchi anni che sta lì, desde il 59. desde el 1 de enero del 59, e come non lo riconosce non vuole lasciare quella, quel peso di isola. Sono intorno a 116 chilometri quadri della base militare americana.
Sì, la più rappresentativa, no?
È la più ingiusta, diciamo, sì, che la più ingiusta anche, perché è il governo cubano che non la vuole, non l'ha voluto, e Stati Uniti sta a fare il prepotente in quella zona. È una sola base militare, però bisogna chiamarla perché non, certo, la possiamo dimenticare che sta lì. Un'altra che qua faccio molto, molto carino, è il Cile. Il governo di Piñero ha firmato una base militare al sud di Cile, e dopo cominciamo a vedere che tutti i governi di estrema di destra, dopo l'esperimento di quel esperimento interessantissimo che si è fatto in America Latina, dove tutto il continente, o quasi tutto il continente, è diventato un po' falso, e dopo con il governo che tornano di destra, lo primo che fanno è installare base militare in suo paese. Cile ha installato una, e l'ha autorizzato il governo cileno, e questa base militare, incluso dentro del suo accordo, sta la possibilità di partecipare per la sicurezza civile. Lo che vuol dire che ci c'è una protesta veramente grossa o un principio di rivoluzione in Cile, il governo americano starebbe autorizzato per fare la presenza militare.
Ma allora si capisce perché sono questi governi di destra, sia neoliberale che più di destra tradizionale, dico, a subito mettersi d'accordo con gli Stati Uniti per avere le loro basi, no? Perché se dopo addirittura li permetti di agire di fronte a un conflitto interno, cioè secondo me se fai uno più uno ti viene due, no? Governi di destra che sanno che dovranno applicare delle misure antipopolari. Le misure antipopolari, vediamo, dappertutto nel mondo vanno messe in avanti, cioè vanno applicate sempre con la violenza. Meglio avere il paese più guerrafondaio al mondo, no? Per, nel caso di avere bisogno di violenza, ed essere pronti. Quindi si capisce, mi pare, un po'.
No, non solamente si capisce quello, si capisce che i governi popolari o alternativi, lo primo che dovrebbero lottare è per togliere queste basi militari sul loro territorio. E qualunque governo che lo ha fatto, come il caso di Correa in Ecuador togliendo la base militare di Malta, o il governo cubano protestando ogni volta che ha la possibilità per togliere il Guantánamo, o lo stesso governo venezolano con tutte le differenze che possono avere, diventano gli nemici numero uno di tutto Occidente. Per quello io non parlo soltanto degli Stati Uniti. Non parlo degli Stati Uniti, parlo di tutto Occidente. Però dietro di questa enemistà quasi sempre comincia con chiedere a Stati Uniti che lasci le basi militari, che ritornino sul loro paese dove dovrebbero stare. Sì, nessuno, sì, ha detto che Stati Uniti non abbia diritto a avere un esercito. Sì, hanno diritto a avere un esercito, però come lo hanno diritto loro, hanno diritto a stare dentro del suo territorio. Capito? Non si capisce molto bene perché dovrebbe stare un altro paese che ha due basi militari. Questo non è di forma ufficiale, mm-hmm, sia l'ambasciata del paese Paraguay non lo conosce molto bene, però in tutti gli informi che ho potuto leggere parlano di due basi militari americane in Paraguay, parlano di al minimo tre basi militari in El Salvador, e pensiamo che El Salvador è un paese veramente piccolissimo, cioè, Salvador è il paese più piccolo di Centro America, io penso che è uno dei paesi più piccoli del mondo. Perché abbiano un'idea voi italiani, Salvador è un po' più meno grande che tutto l'Asia. Gli statuti, e se in quel territorio mettiamo due basi militari, stanno coprendo praticamente tutto. E la base in Costa Rica, nella zona di Liberia, approvata nel 2002, tutti stanno approvati fra il 2000, 2002, 2000 in Salvador, Costa Rica, la base militare in Liberia, approvata nel 2002. y otra base con, incluso con tele, con un sistema radar que cubre prácticamente todo el país. Estas informaciones, aunque cuestan, no es oficial, cuestas informaciones que dopo bisogno dire de dónde più o meno la puedo trovare.
Sí,
y no, de, no fame dimenticare quello che bisogna dirlo dopo.
Sì, sì, diremo il riferimento, ¿ya? Bene.
Dopo sta al minimo tre basi molto grossi in la zona del Perù, delle quali una in frontera con Colombia. No, no abbiamo capito, io non ho capito mai perché in tutti i paesi vicino a Colombia se bisogna avere una base militare americana. Tutte le frontiere colombiane, esattuando Venezuela in questo momento, avevano una base militare. La base che aveva in Ecuador, in Manta, era propriamente frontera, frontera colombo-ecuadoregna. La base di Iquitos, se non mi sbaglio, di Iquitos, sì, Iquitos, in el Perù, è frontera con Colombia, e le base militari che hanno nel Panama, che è un caso, certo, a sé, dopo lo parliamo, sono in sua immensa maggioranza frontera con Colombia. Quello a me mi lascia qualcun dubbio.
Sì, c'è la certezza che la Colombia è in un cerchio fatto da, sì, dalle basi americane, questo almeno è una certezza, cioè il dubbio di perché, ma la certezza è che stanno circondando con base militare la Colombia, c'è, esiste.
Parliamo che nel Perù ci sono al minimo tre basi che conosciamo, in Iquitos, in Danai, Santa Lucia. Teoricamente queste basi militari hanno quasi tutti lo stesso scopo, secondo il governo americano, di combattere il narcotraffico e il terrorismo. Tutte queste basi in Latino America sono coordinate per il comando sur degli Stati Uniti e conformano una rete di rete, che è una parola che si sta usando molto in Colombia e bueno, nel mondo. Ya tutto è rete, questa parola mi porta troppi ricordi, quindi gli Stati Uniti hanno fatto una rete e un coordinamento di tutte queste basi attraverso il comando sur degli Stati Uniti, che hanno un potere impressionante. Dopo sta per esempio la base in Honduras, che ha quattro basi, che io non ho capito, quattro basi. No he capito come mai en un país così piccolissimo hanno messo quattro basi. No, no, geograficamente non capisco come cacchio fanno per mettere quattro basi in un paese.
Che c'è dietro, no?
Sì, indietro ovviamente sta in tutto il coro di Centroamerica, tutto il mercato, commercio e qualunque minaccia che bisogna entrare agli Stati Uniti entra o passa intorno a quella fazzoletto di terra.
Sì, va capito che giustamente in questi paesi così piccoli in quanto alla superficie ce ne troviamo con tante basi, perché lì c'è uno scopo regionale degli Stati Uniti, cioè non è che cercano solo di controllare l'Honduras, solo di controllare, che ne so, Guatemala. Lì c'è l'idea, lo scopo di controllare la regione intera. Ricordiamo che è una delle regioni, la Centroamerica tutta, no? Da dove provengono, direi, la maggior quantità di migranti verso gli Stati Uniti, no? Ricordiamo tutti coloro che rischiano la vita per attraversare il Messico,
le famose caravane,
appunto.
Non soltanto quello, secondo il stesso comando, comando sur degli Stati Uniti, il comandante del comando sur dichiara che il rischio più grande per la sovranità e per la vita normale degli Stati Uniti è Centroamerica, e che dentro di Centroamerica i pericoli più grossi in questo momento si chiamano Cuba, Nicaragua e Venezuela. Dopo facciamo l'istoria di perché ci sono tanti basi militari e continua, sì, teoricamente queste basi per combattere il narcotraffico.
Appunto, sì,
continuano a passare sempre tonnellate e tonnellate di narcotraffico dentro cocaina, agli Stati Uniti, e questi radar e questi controlli sembrerebbe che non le trovano mai. Mi sembra un po' strano, non le trovano mai, no, loro trovano un cargamento, trovano una tonnellata quando passano mille per accanto.
Sì, c'è qualcosa che non torna, veramente.
C'è qualcuna cosa. In Colombia que Colombia es un espectáculo. Durante el gobierno de el señor Álvaro Uribe Vélez,
de nuevo Luis,
el 30 de octubre del 2010 se firma un tratado para el gobierno colombiano y el gobierno de los Estados Unidos para meter 7 bases militares americanas. Bisogna dire, en el altri paese los americanos construyen y fanno la infraestructura de las bases militares. En Colombia no lo fanno così.
A nemmeno.
Ya, no, o sea, no risparmiaste un sacco de soldi. Parlando macroeconómicamente, ¿qué fanno? Prenden las bases ya fatte militares.
Ok.
Al máximo le renovano, le reestructurano, le fanno, le imbiancano un po', yo que ci so che parado, y comienzan a entrar. Queste 7 basi colombiane sono sempre in zone molto molto interessanti. Stanno la base di Apiai, Meta, in Barranquilla, Palanquero in Cundinamarca. La base de Palanquero, bisogna dire que a una pista aérea de 3.500 metros, o sea, a una pista aérea.
Una
pista aérea que permitirebbe que qualunque aéreo possa aterrar o uscire de lì, aéreo con autonomía, para recorrer cualquier parte de todo el continente suramericano.
Sí, un vero aeropuerto.
Es un vero aeropuerto. No.
Una pista como un aeropuerto internacional de cualquier ciudad.
Senza el quasi. Esta pista está en Palenquero, Cundinamarca. Cundinamarca, para lo que vos no lo sapete, es la región donde está la capital, Bogotá. Okay. En todo el centro de Colombia, en todo el core de Colombia, está esta pista. A pocos kilómetros de allí, hay una otra que se llama Tolemaida Tolima, que es muy curiosa, y esto lo digo como una anécdota curiosa. Bogotá se trova a 2.600 metros sobre el nivel del mar.
Sí.
Una temperatura en la noche que no supera los 10 grados centígrados. Fa fresquino. Fredo, diría yo, para mí. Tolemaida está a 72 kilómetros de allí. Una alteza sobre el nivel del mar es de 450 metros y una temperatura de 28 grados. O sea, en menos de una hora en máquina
se cambia de clima
completamente. Se pasa de 2.600 metros sobre el nivel del mar a 500, que guarda que los orecchi comienzan a fischiar. Cambia de una temperatura fredda a una temperatura più o meno come la di oggi in questo paese, yeah? In questa città. Qui c'è una base militare di Tolemaida, che è la base militare più grande di America Latina. È una base militare dove si entrena a gran parte dei soldati, non solamente colombiani, sino cileni, argentini e di tutte le parti del mondo. È una base militare che è fondamentale per il contesto geopolitico e militare di America Latina.
Certo.
Più al nord sta la base di Málaga in Buenaventura, cioè la frontera quasi con Venezuela.
Bene. Quindi stiamo parlando più verso l'Atlantico, sì, così sì, anche sì, ci ubichiamo, sì, perfetto.
Sì, verso lo che voi chiamate Caraibi, Cartagena, frontera con Venezuela, fra Venezuela e certo. Ecuador. Está la otra base en Cartagena, que es una ciudad bellísima,
patrimonio
de la humanidad. Voi si potete fare i turisti, quella es una bella, fatelo lì, es una bellísima ciudad con un hermosísimo sole, con un hermosísimo mare y con una música indiscutiblemente hermosa. Pero lì está la base militar de Cartagena. Y hay otra base que ya estaban siendo usada por el gobierno americano, que está la base militar de Tres Esquinas, esto es Caquetá, que es una base militar que ha tenido mucho que ver con la combatiendo la FARC, y donde incluso los Estados Unidos han tenido historias muy, muy tristes en combatimiento. Han rimasto corti muchísimas veces en esta zona. Adesso no tanto, perché già la FARC non esiste, quindi. Però in la zona di Tres Esquinas es una zona molto molto importante y es una zona donde prácticamente todo el tráfico de la folia de coca pasa por fuerza por quella zona. Es casi imposible traficar con la folia de coca o laboratorio de coca sin estar en quella zona. Y torniamo alla stessa storia.
Che dicevamo, sì, tanti basi militari, tanti soldati americani per combattere il narcotraffico, comunque si continua a produrre.
Sta l'altra base in quel stesso regione di Arandia, in Caquetá, e hanno l'uso e l'abuso del porto di Turbo in Urabá Antioqueño. Questo è l'Urabá Antioqueño, è questa zona del tapón del Darién che sta in frontera fra Colombia e Panama, okay. Dove abbiamo parlato altri giorni, dove si stanno avventurando un sacco di migranti cercando di passare questo tapón a piedi, che è veramente una pazzia. In quella zona c'è un porto marittimo che si chiama il porto di Turbo in Urabá. Y este puerto de Turbo está en uso y exclusivo, o cual, no exclusivo, pero sí en uso, de las fuerzas americanas.
Quindi, para hacer un resumen, anche porque restiamo siempre más corti de tiempo, sí. Estamos hablando tra le basi, sete, hai detto, en Colombia, sí, ¿no?
Y tres que ya eran, quindi avevamo più o meno a 10.
A 10, però stiamo parlando, per fare un riassunto, una è la più grande di Latinoamerica, dove si allenano, no? Si insegna ai soldati di altri paesi. Una che c'è un porto, un porto qua, un'altra con un porto, un'altra con un aeroporto, no? Una sull'Atlantico, certo. Una sul Pacifico. Certo.
Due al centro e due in
alcune regioni, certo. Più di una per regione.
Sì.
Coperta la Colombia,
casa estiva e la casa invernale.
Fuori quello stiamo parlando delle basi dichiarate.
Appunto,
attento,
perché
qua dello non dichiarato non sappiamo assolutamente niente. Dopo, se volete, e abbiamo tempo, parliamo di come è il contratto, come funziona, come si muovono gli americani dentro del territorio.
Certo, dai.
Per finire, l'unico paese che mi manca è Panama, che è un paese piccolo che ha il canale del Panama, e praticamente tutto è una base militare. Tutto Panama è una base militare americana, 12 basi ufficiali nel paese di Panama. Pensiamo che Panama è un po' meno grande che Italia, ha 12 basi militari grosse, pesanti, però questo già è un tema per un'altra discussione di altri non so quanti giorni. Quindi
lasciamoci un po' nei dettagli del come e perché arrivano questi basi al territorio colombiano attraverso, penso, gli accordi con diversi governi.
Sì, no, gli accordi che, per esempio, gli accordi colombiani avevano attraverso Álvaro Uribe Vélez, approvati, firmati, ossia proposti per il governo colombiano Álvaro Uribe Vélez e George Bush. Bush padre e dopo Obama si hanno fatto questi accordi che in Colombia senza dubbio sono accordi incostituzionali, incluso avrebbe bisogno di approvazione del Senato ogni volta che una tropa militare americana gire con uniformi e armi americane, per in realtà non lo stanno a fare per la mancanza di sovranità che abbiamo noi del governo. Il nostro paese sta violando la sua costituzione, però quello è un problema veramente serio. Adesso, che c'entra tutto quello con Israele?
Torniamo.
Cioè, voi sapete che Israele è la quarta potenza militare del mondo in questo momento, potenza nucleare, come teoricamente con qualcuna base militare non dichiarata americana nel territorio israeliano, e già abbiamo detto che serviva principalmente per come muro di contenzione per evitare la unità del mondo arabo o arabo-palestinese, evitare proposte alternative Colombia è più o meno lo stesso. Colombia entra con queste basi militari, con il governo più corrotto e più narcotrafficante di Colombia, e incluso di più. Questi accordi si hanno firmato nel 2010, non dimenticate quello. E nel 2004 la CIA ha fatto un informe sobre il narcotráfico colombiano e colombiano influenza in America Latina, e ha fatto un elenco di 102 persone implicate con il narcotráfico. Fra quello stava Noruega, el que era presidente de Panamá, estaba Pablo Escobar, estaba Carlos Leder, estaba la familia, el clan Ochoa, estaba Popeye, el capo de sicari del cartel de Pablo Escobar, que fra altre cose es muerto neanche molto tiempo fa. Y casualmente está en el puesto 32 Álvaro Uribe Vélez en el 2004. Quel documento fue secretado fino a 5 o 6 años fa, que ha uscito a la luz pública gracias a que en Estados Unidos ci sono leyes que questi archivi secreti bisogna uscire alla luce dopo todo de tiempo, non sì. So quanto, però il governo di Bush sapeva benissimo che stava negoziando con un narco governo nel 2010. Sapeva benissimo che il narcotraffico era gestito in quel momento dalle alte cúpule del Stato, e firmano il trattato fregandosi di questa informazione.
Non la loro propria informazione.
Sì, sì, è una informazione fatta per loro, firmata per la CIA, fatta per loro, secretata con loro, studiata con loro. O sea, non è che io me sto inventando niente.
Sì, non è che
questo,
nemmeno l'ONU, non è che l'ONU
né fu informe fatti per Radio Onda Rossa, né per nessun altro. Fueron informes fatti por loro.
Quindi loro nel 2004 sapevano che Álvaro Uribe Vélez era una delle persone più coinvolte nel narcotraffico, con tante altre figure. Nel 2010, comunque, quando lui faceva parte del governo, fanno gli accordi.
Fanno gli accordi.
Non fa una piega.
E non soltanto quello, era il posto 32.
Beh,
praticamente di quel posto, di quello 32, è l'unico di tutti questi che è rimasto vivo come presidente di un paese. Es Álvaro Uribe Vélez, o presidente, o senatore, o molto vicino al potere. Tutti gli altri sono praticamente morti o spariti. Noruega non hanno fatto un'invasione, non hanno portato gli Stati Uniti. Pablo Escobar sta morto. Los Ochoa hanno finito una storia veramente tragica. Popeye è morto di cancro nel pancreas molto tempo fa. E eccetera, eccetera. Tutti quei personaggi sono andati in. Grazie, non so che cosa, sono andati tutti in disgrazia, meno queste famoso. Quindi si firma l'accordo con un governo che sapevano che era corrotto, che sapevano che avevano vincoli con il narcotraffico, e le firmano un accordo dove le permettono a loro, agli americani, fare praticamente tutto. Dopo, se volete, ce l'ho tutti le clausole.
Diciamo alcune prima di chiudere, perché diciamo così possiamo capire cosa significa. Cioè, noi ovviamente sappiamo, e uno dà per scontato, che significa questo, il controllo militare del territorio, però
parliamo, per esempio, autorizzazione dell'uso delle basi militari in Colombia, di qualunque base americana, di qualunque, non soltanto delle sette, di qualunque. Circolazione senza condizioni a tutti militari, contrattisti, subcontrattisti dell'esercito americano.
Si possono muovere liberamente
senza passaporto e senza nessun documento. Autorizzazione per portare le armi
fuori
o veicoli fuori delle basi militari
e girare per la Colombia.
Possono girare per donde vuoi. Estensione di immunità diplomatica a tutti i militari y persone, contratisti e subcontratisti del militare norteamericano. Per dire, già?
Sì, sì, sì.
Sono persone che possono entrare nel paese senza un documento valido, sia senza passaporto, neanche passaporto.
Sì, quindi non c'è un controllo già.
Qualunque problema che abbiano, giuridico, penale, non soltanto in la funzione militare, no, fuori e funzione militare.
Sì, sì, in territorio colombiano.
Colombiano, loro sono assolutamente immunità totale.
Sì.
Capito? E incluso di più, loro possono fare atterrare in questa pista di 3500 metri, se non sbaglio, qualunque aereo americano senza chiedere autorizzazione al governo colombiano.
Veramente, come dicevi, si consegna la sovranità buona parte della sovranità a un altro paese.
Neanche un diplomatico ha tanti privilegi, credo.
No, neanche un diplomatico. Un diplomatico ha aprile legge, sì. Un diplomatico ha una valigia diplomatica, un passaporto
una
diplomatico.
Una macchina diplomatica, però poi non è che tante cose, ecco, non ha tutte queste.
Per esempio, non può fare arrivare un aereo.
Esatto. Come le pare, appunto.
Come le pare nel momento che le pare. No,
certo.
In Colombia si hanno visto grossi violazioni dei diritti umani per le troppe americane, soprattutto a uso e abuso alle donne, che alla fine sono le più deboli di questa storia, le più martoriate, e non si è potuto avere una giustizia chiara per questi trattati. Questi trattati, ovviamente, almeno del parere mio, e non solamente il mio, della Corte Costituzionale colombiana, stanno violando la Costituzione di Colombia, però stanno lì. Para che stanno? Ritorno al tema, per fare del punto di contenzione a qualunque altra proposta alternativa in America Latina. Per quello, sempre quando si parla di Venezuela, Venezuela dice: noi possiamo essere invasi desde Colombia. E non è un scherzo, non è che Maduro si stia inventando le cose.
Sì, non è una paranoia.
No, è una paranoia senza fondamento.
Beh, poi c'è stata anche tanta cronaca negli anni scorsi, quando ancora non era stato firmato il contratto di pace, di strane cose che succedevano indubbiamente, no? Nella frontiera tra Colombia e Venezuela, che lasciavano sospettare che comunque è chiaro che le basi militari in Colombia erano particolarmente appetitose per gli americani, no? Come zona strategica.
Comunque, ecco, quando Colombia ha firmato gli accordi, non possiamo lasciar di ricordare che in Latinoamerica stava il governo di Hugo Chávez in Venezuela. Stava il governo di Hugo Chávez in Venezuela. Stava il governo di Rafael Correa in Ecuador. Stava il governo di Lula in Brasil. Stava il governo della Bachelet in Chile. Stava il governo di Cristina Kirchner in Argentina. E il continente si stava pintando un colore che a Stati Uniti non le piaceva molto. Casualmente, in quel momento, Álvaro Uribe, con tutto il suo gruppo, fanno uscire tutti questo mega progetto, e con quello ottiene un'immunità per altre cose, che lo vamo a dire dopo una pausa che sono un po'.
Va bene, adesso ti facciamo riprendere fiato 5 minuti. Io adesso ti farò un dispetto, lo farò un po' a tutti i colombiani e le colombiane, che invece voglio ringraziare di essere qui, ma capisco che spesso la lontananza non è semplice. Allora, questa è una bellissima canzone che si chiama Lecania, dalle mani e dalla voce di Lisandro Mesa, che voglio dedicare a tutti i colombiani che hanno lasciato la loro bellissima terra. Perfetto, venezuelano, giustamente, ma io la voglio dedicare lo stesso a tutte e tutti coloro, i colombiani e le colombiane, che hanno lasciato la propria terra.
Como extraño mi sabana hermosa metido en la cordillera, esperando que llegue la hora de regresar a mi tierra. En el valle de Pubeta me he metido, lejanía que me tiene entristecido. En mi pecho florece una cumbia de la nostalgia, como una lágrima que se escapa. Cumbia del alma, cumbia que madruga sobre Pubeta con insistencia buscando a Huaca.
Ay, me da, qué tristeza que me da. me da la lejanía y me da la tristeza que me da, que está tan lejos de la tierra mía y me da la tristeza que me da la lejanía y me da la tristeza que me da, que está tan lejos de la tierra mía.
De Colombia para México, para todos.
Allora, noi torniamo in voce per così sì. Chiudere, abbiamo altri 10 minuti insomma per continuare a darvi degli elementi che insomma ci sembra importante per rendere poi valido, no? Tutto quello che diciamo, riuscire a darvi un po' anche una chiusura. Che aggiungiamo?
No, lo che bisogna aggiungere è che tutti noi che abbiamo un po' di curiosità sobre il problema palestinese o colombiano, sempre nos domandiamo come mai capita tutto questo e i colpevoli sempre rimangono, cascano in piedi, sempre rimangono all'interno del potere senza che nessuno possa dire niente. E per grave che possa capitare, gravissime le cose, sembra che non capita niente. Perché se io voglio sapere se qualcun governo come Venezuela bombardea con fosforo bianco a un'altra popolazione, che cazzo le fanno? Scusa la parola.
No,
che succede?
Quanto scandalo si arma?
Se a Iran lo hanno bombardato, lo hanno accusato di avere armi di distruzione massiva e hanno distrutto tutto un paese senza averli, perché mai li hanno trovato, quello è l'unico vero. Che fare se questo stesso governo avesse fatto le pratiche che hanno fatto in Colombia o che fanno molto volentieri contro il popolo palestinese? Che possono fare se in paesi come Venezuela in una protesta ammazzano 26 persone in uno stesso giorno? Te dico che quel giorno a Venezuela lo bombardano, a Maduro lo portano alla corte dell'Aia e che so io,
e si parlerebbe tantissimo, la stampa italiana, guarda, si farebbe un festino,
come dico io, parlerebbero per secoli e secoli e secoli, perché riempirebbero le pagine, i giornali, soprattutto perché in Colombia no? Perché
sì, non so se sarà casualità, ma giustamente Colombia e l'Israele sono due paesi molto aliati degli Stati Uniti, no? Mi pare. Forse sarà un dettaglio. Sì, no, no, per questo forse non si parla tanto.
Senza dubbio è per quello. Senza dubbio è per quello. Per questo Colombia abbiamo un presidente che non è un presidente perché obbedisce le ordini di
una casta,
no, di un personaggio. Propriamente un personaggio che chiama Álvaro Uribe Vélez, e quel personaggio ha tutte le carte in regola per essere estraditato in Stati Uniti per narcotraffico o essere nella Corte Internazionale dell'AIA. ¿Ya? E non c'è. Perché? Perché i trattati che sta è, voi mi lasciate il paese, lasciate la sovranità di quel paese, mi lasciate a me, America, Stati Uniti, tutto il potere all'interno di questi paesi, io te lascio fare lo che cacchio volete. ¿Vieron? Più o meno quello è il trattato, non è scritto ovviamente, sì, non sì, va a stare scritto, però se ve che è così, come al governo israeliano le lasciano fare qualunque cosa al governo, non al popolo, perché qua bisogna fare una differenza molto chiara. Una cosa sono il popolo e altra cosa sono il governo. Sono due questioni totalmente diverse. ¿Ya? In molti casi totalmente diverse. E no condeno al popolo israeliano. Io condeno alcune politiche del governo e delle élite israeliane. Come non condeno al popolo colombiano, condeno le politiche della casta narcotrafficanti paramilitar del governo colombiano. Facciamo chiarezza sobre quello, perché non voglio che nessuno mi dica io sto criticando antisionista, sto criticando
antisemita,
antisemita, no, io sono in contra di queste politiche di apartheid che sta a fare il governo israeliano contro un piccolo popolo senza nessuna protezione, che è il popolo palestinese,
con l'appoggio, ya,
con
grande
l'appoggio delle grandi potenze, delle grandi potenze, perché qua
ritorno
a dire non è soltanto Stati Uniti, purtroppo. E lo stesso faccio io in Colombia, io condeno le politiche che portano al massacro, all'esterminio di nostro popolo. E chi lo fa? La casta colombiana, la oligarchia, una parola che non mi piace usare molto, però la oligarchia con la complicità di tutto il mondo occidentale, tutto.
Sì, sì, sì.
Perché? Perché al mondo occidentale le va bene così, come al mondo occidentale le va bene i disastri che stanno a fare contro il popolo palestinese.
Certo.
E quello bisogna essere molto chiaro.
Certo.
Per quello in Colombia capita di tutto e non capita niente. Ammazzano 26 persone in una protesta in un solo giorno, ammazzano quasi 100 persone in meno di due mesi, no, massacrano al leader popolare, no, ammazzano un leader popolare ogni due giorni più o meno, violentano intorno a un sacco di donne in strade come escarmiento pubblico, e non capita niente. Le organizzazioni dei diritti umani, moltissimi e loro, non tutti per fortuna, vengono usciti. Europa non fa un titolare in prensa. Europa, principalmente Italia, per dire, per parlare di lo che sappiamo, delle che io posso parlare perché le conosco. E così, perché? Perché dietro di questo sta la entrega incondizionale di tutte le risorse, sovranità di un paese a una potenza straniera o a un gruppo di potenze straniere. E lì dove sta, quando Uribe crollerà, quando Uribe lasciará de ser intocable, en el momento que lascia de ser útil al imperio. No lo digo yo, lo dice el senador Cepeda en Colombia, que es un senador de la oposición, muy inteligente, muy bravo, y dice, Uribe lasciará de ser intocable en el momento que per tutto este megaproyecto internacional lascia de ser útil. En el momento que lascia de ser útil, lo prenderanno come la carta igienica dopo di usarlo. capito? Sì, però sì, fino a quello lui approfitterà e farà di Colombia un immenso cementerio. Io penso che con questo possiamo finire.
Compagno,
por último, volevo augurarle a tutte le persone che mi sentono, non so quanti, buone feste, buone Ferragosto, mangiate molto e andate al mare che è bello.